Questa è la seconda parte della lezione numero 4 che si riferisce alla giornata del 23 marzo prossimo. In apertura io devo segnalare una cosa bella che è successa in questi giorni, e cioè il fatto che un vostro collega, Gabriele Saltelli, uno studente della triennale di discipline storiche e filosofiche, ha avuto la bella idea di trasformare in PDF le fotocopie dei testi di Gadamer che si era a suo tempo procurato. Mi ha girato questo PDF e io, insomma, in qualche modo non credevo ai miei occhi, nel senso che ci ha davvero aiutato a migliorare la qualità, intendo dire organizzativa, ovviamente, solo e soltanto questo. Di queste lezioni, perché accanto all'audio potete disporre già dei testi che io avevo raccolto e in qualche modo consegnato a questa copisteria, ma con l'attuale situazione sappiamo che ogni esercizio commerciale è diventato irraggiungibile. Dunque, in questa situazione di emergenza, il nostro Gabriele, lo chiamo confidenzialmente così, ha compiuto un gesto davvero bello e quindi gli va reso merito pubblicamente. Magari lui è un giovane schivo, appartato, riservato, magari non gradisce questo tipo di pubblicità, anche se positiva, ma insomma io mi sento di doverlo dire e sarà bello stringergli la mano quando di nuovo potremo tornare a farlo senza temere conseguenze negative. Questa era dunque la prima cosa che volevo dirvi. La seconda, ovviamente, è che trovate su Moodle, quindi oltre ai file audio delle lezioni, anche i testi relativi alla parte di Gadamer. Speriamo che prima o poi la situazione si normalizzi e che quindi per Figal, diciamo, la risorsa della copisteria funzioni. Oltretutto, uno dei due testi di Figal, cioè il manifestarsi dell'arte, in qualche modo occorre che ve lo procuriate o con il prestito in biblioteca oppure acquistandolo. Ecco, dicevo, questi testi sono adesso disponibili. Io vi prego di stamparli, cioè di lavorare sul cartaceo, perché credo che quando si ha a che fare con dei testi impegnativi sia sempre meglio, sia preferibile, sia addirittura decisivo, dal mio punto di vista, avere sotto mano un oggetto fisico che possiamo letteralmente maneggiare, andare avanti e indietro, averlo nella sua interezza, dall'inizio alla fine. E non limitarsi a vedere scorrere su un video come sul rullo su cui scorrono i testi per i conduttori televisivi. Ecco, l'importante è che quindi ci sia questa possibilità di avere tutto in mano e di poter andare avanti e indietro e di soffermarsi quanto si vuole su qualcosa di fisso e permanente. Finite queste raccomandazioni un po' noiose, veniamo a noi, o meglio, torniamo a Gadamer e alle cose che abbiamo detto nell'ultima lezione. Gadamer contesta l'idea che l'arte appartenga a un mondo puramente fittizio, perché ritiene viceversa che se consideriamo adeguatamente, con la dovuta attenzione, l'esperienza che noi facciamo dell'arte, possiamo renderci conto che viceversa l'arte è capace di parlarci del mondo reale, dicendoci, rivelandoci, mostrandoci delle verità su di noi e sul mondo stesso che altrimenti non avremmo modo di conseguire. Dunque, l'arte non parla di un altro mondo puramente ideale, parla del mondo reale in cui viviamo, solo trasfigurandolo in una maniera da che consente di portare alla luce ciò che solitamente non si mostra e che proprio per questo cattura la nostra attenzione, ci rapisce e in qualche modo ci mette al cospetto di verità che altrimenti noi non potremmo vedere con la stessa chiarezza, anche se queste verità magari sono spesso e volentieri dolorose, scomode, contraddittorie, non sono verità necessariamente limpide. Dunque, Gadamer si oppone a tutto questo, e dunque si oppone a quella visione dell'arte che, dicevo, Schiller ha elaborato sulla scorta, diciamo, della nuova teoria della conoscenza kantiana, anche se Kant non aveva operato esattamente questa scissione tra mondo ideale dell'arte e mondo reale della prosa. Schiller, tuttavia, imbocca questa strada, che è la strada che poi legittima in qualche maniera la cosiddetta coscienza estetica, che è una coscienza, un modo di guardare all'arte che la apprezza, in qualche modo la riconosce e la legittima soltanto per il suo valore estetico. La coscienza estetica non è solo una forma di pensiero filosofico, diventa una sorta di atteggiamento diffuso, una posa anche di natura intellettuale, ma è soprattutto una nuova forma di mentalità che ci appartiene ancora oggi, perché ancora per noi oggi, diciamo, associare l'arte solo e soltanto alla qualità estetica, alla fattura o comunque alla componente, diciamo, del piacere, che sia visivo, auditivo o di altro tipo, non conta, la dimensione del piacere, questa componente noi la avvertiamo come assai familiare, così come avvertiamo familiare l'idea che perché vi sia vera arte occorre che il suo creatore sia un uomo di talento, un uomo di genio. Qualcuno cioè che sin dalla nascita, per natura, per una sorta di dono naturale, è dotato di certe facoltà che invece sfuggono a tutti gli altri. Dunque, questo connubio di qualità estetica e di diciamo eccellenza nelle dotazioni inventive, creative, ma anche diciamo attuative, no? Di un autore, anche l'abilità, proprio in certo modo anche la tecnica necessaria per produrre qualcosa di straordinario. Ecco, tutto questo per noi è una sorta di patrimonio comune, scontato, che deriva per l'appunto da questa svolta che si è determinata tra 7 e 800, che è stata poi consolidata fortemente nel corso del XIX secolo. Dunque, Gadamer prende di petto il problema, prende, come si suol dire, il toro per le corna e rivendica invece qualcosa di altro. L'arte è sì una finzione, ma è una finzione in cui si mostra la verità. E dunque non può essere relegata in una dimensione puramente fittizia. Tutti noi siamo consapevoli che quando stiamo leggendo un libro, guardando un film, guardando un quadro, ci stiamo misurando con qualcosa che non è realmente presente, la storia, la vicenda narrata o semplicemente, quello che vediamo su una superficie. Sappiamo benissimo che non è reale, in questo senso è fittizio, la sua presenza non ha la stessa consistenza dell'essere reale, degli enti reali, degli oggetti reali che ci circondano. Tuttavia, questo non significa che anche il contenuto dell'arte, ciò che attraverso questa finzione si mostra e si rivela, sia altrettanto fittizio. Questo è il punto. Può esistere una finzione che dice il vero, che è capace di parlare del mondo reale, addirittura mostrandolo in una maniera più reale del reale, cioè mostrandolo nella sua faccia nascosta, che una volta rivelata però cambia tutta la scena e soprattutto cambia il nostro atteggiamento nei suoi confronti. Questo ha a cuore sostanzialmente Gadamer. E secondo lui questa è l'unica descrizione attendibile di quello che realmente ci accade quando facciamo esperienza dell'arte, quando leggiamo un romanzo di Dostoevsky o di Kafka, quando guardiamo un quadro di Cézanne, quando ascoltiamo Mozart, o chi altro volete a piacimento. Beh, in tutti questi casi noi sentiamo che ci viene detto qualcosa di essenziale, ci viene mostrato qualcosa di fondamentale, che altrimenti nessuno sarebbe in grado di dirci, di mostrarci. Si sta parlando di noi, anche se noi non conosciamo l'autore di questo discorso, e tantomeno lui conosce, noi che l'ascoltiamo, che lo guardiamo oggi. Si sta parlando di noi, si sta dicendo, l'opera ci parla in maniera profonda e quindi tanto basta per dire che noi siamo davanti a qualcuno che ci sta dicendo cose vere, nel senso di cose non altrimenti comprensibili, cose che cambiano la nostra, che possono cambiare o comunque arricchire infinitamente la nostra esperienza del mondo. Questa prima obiezione che Gadamer riserva, diciamo, all'ontologia dell'arte, cioè al fatto che nella visione estetica dell'arte, l'arte viene consegnata a un mondo apparente, diverso e contrapposto al mondo reale. Questa ontologia che deriva, che diciamo combacia puntualmente con l'idea che l'arte abbia una valenza soltanto estetica, perché appunto l'arte è semplice apparenza, in questo caso un'apparenza piacevole, un'apparenza armonica che riconcilia le contraddizioni della vita, ma lo fa per l'appunto in un mondo separato, in un mondo che poi non ci esenta dal tornare a casa e la nostra casa inevitabilmente sta all'interno di un mondo che invece è governato dalle leggi diciamo del conflitto e della finitezza, un mondo che in quanto reale non fa sconti a nessuno. Dunque, questa prima obiezione ontologica viene poi affiancata da una seconda obiezione che Gadamer riserva in queste pagine del terzo capitolo di questa prima sezione, dove Gadamer approfondisce questo motivo e elabora in una critica, diciamo, più articolata questo pensiero, riferendolo non più soltanto, diciamo, al capostipite di questa visione puramente estetica dell'arte, cioè Schiller, ma a una serie di teorie, diciamo, collaterali che rafforzano e vorrebbero confermare questa visione. Queste teorie che si sono succedute nel corso dell'Ottocento vengono raccolte in una esposizione abbastanza serrata in cui Gadamer vuol far valere non più il fatto, o non solo, più soltanto il fatto che l'arte ci parla di questo mondo in una chiave di verità, cioè dicendoci verità su di noi, su questo mondo sul mondo che abitiamo, sul mondo reale che altrimenti non avremmo modo di attingere. Non usa più questo argomento, ma si sofferma sul modo in cui questa visione estetica considera l'opera d'arte o finisce per considerare l'opera d'arte. Quindi ci spostiamo dalla scissione tra ideale e reale al modo in cui l'estetica considera l'arte in quanto opera artistica. Allora, qui la grande obiezione, che è di tipo ermeneutico, e qui già cominciamo a capire come l'estetica si debba, togliere, avrebbe detto Hegel, cioè si debba confluire, debba trasformarsi in ermeneutica, l'opera d'arte perde la sua unità se viene considerata in termini soltanto estetici. Abbiamo detto che un'opera d'arte non ha una valenza soltanto dal punto di vista della nostra reazione, diciamo sul piano del gradimento, del sentimento, cioè non sollecita soltanto una reazione tipo estetica, ma è anche diciamo portatrice di valori, simboli che sono di volta in volta religiosi, etici, politici. L'opera d'arte non può essere sradicata da questo terreno dove si nutre delle cose più varie. Ma nello specifico Gadamer fa valere questa ulteriore valenza dell'arte, cioè l'arte è una modalità del comprendersi, cioè l'arte serve a comprendere noi stessi, se volete è il corollario, lo svolgimento di quello che abbiamo appena detto, cioè che l'arte non parla di un mondo fittizio in maniera fittizia, ma parla di un mondo reale in una maniera fittizia che però alla fine si accredita come una verità, finge per dire la verità. Questa era un'antica acquisizione del mondo classico che però evidentemente si è perduta nel momento in cui l'arte vuole rinunciare a tutte le sue componenti conoscitive e quindi anche formative, pedagogiche, istruttive, per essere apprezzata solo e soltanto dal punto di vista estetico. L'arte dunque per Gadamer è una modalità del comprendersi, cioè serve a noi per comprendere noi stessi. L'arte è una di quelle dimensioni in cui si esercita la comprensione, il Verstehen, che qui Gadamer assume già nei termini dell'analitica esistenziale di Heidegger, dove il comprendere è anzitutto una maniera di intendere le cose, nel senso di essere degli intenditori, cioè persone che si intendono di qualcosa, cioè che sanno usare e in qualche misura maneggiare adeguatamente gli strumenti e le cose che li circondano. Quando diciamo che qualcuno si intende di qualcosa, intendiamo per l'appunto dire che qualcuno ha una particolare confidenza con qualcosa o conoscenza, una conoscenza che però è soprattutto di tipo pratico, operativo. L'espressione intendere in italiano, intendersi, intendere, è una buona traduzione iniziale per quello che per il termine che usa Heidegger, che è Verstehen, che possiamo certamente tradurre anche con comprendere, ma il comprendere ci porta subito fatalmente in una dimensione cognitiva che invece non è il terreno originario di questa determinazione. Allora, Gadamer pone questo secondo problema, o se volete affronta la stessa questione da un punto di vista diverso. L'arte è una modalità del comprendersi, ma perché il comprendersi si realizza, io debbo realizzare questo comprendere presso qualcosa di altro da me. Cioè io mi capisco, capisco me stesso, solo se mi misuro con qualcosa di altro da me, qualcosa che deve apparirmi come separato da me, come diverso, e che non si deve dissolvere immediatamente quando io lo avvicino. Dunque, se comprendere se stessi è possibile solo attraverso la comprensione di qualcos'altro, o è possibile solo presso questo altro, è importante che questo altro, che qui vedremo sarà l'opera d'arte, possa essere dotato di una sua unità e indipendenza e autonomia. Cioè che questo altro, come dicevo, non si sfarini, non si sgretoli davanti a me, non si dissolva in una molteplicità di aspetti che ne minano alla base l'identità e l'unità. Dunque, l'arte può essere l'occasione di un comprendersi, qui cominciamo a entrare un po' nel vivo del discorso, soltanto se mi viene incontro in questo modo. L'estetica, la teoria dell'arte che comincia ad affermarsi da Schiller in poi, che assume poi, che poi prende via via strade diversificate, tende invece a dissolvere o a frammentare l'unità dell'opera, che in questo caso è l'altro, l'alterità con cui io debbo misurarmi per riuscire a comprendermi. È come se uno specchio in cui io riesco a vedermi a un certo punto andasse in frantumi. Questo specchio deve restare integro perché io possa riconoscermi. Resta integro, però, se io mi dispongo verso questa alterità, questo oggetto che mi sta davanti, assumendolo in un certo modo, cioè senza guardarlo o prenderlo in una maniera che ne offusca invece l'unità. Gadamer formula tre precise obiezioni su cui ci diffonderemo nella lezione successiva.